brano che abbiamo appena ascoltato è legato a filo doppio con il brano, con la seconda parte del brano di domenica scorsa. Infatti la finale del brano di domenica scorsa è la frase iniziale del brano che abbiamo appena ascoltato. Gesù, nella sinagoga di Nazareth, il suo paese, il paese in cui era cresciuto, in cui aveva i legami parentali, familiari più importanti, in quella sinagoga aveva letto, lo abbiamo sentito domenica scorsa, il brano del profeta Isaia che parlava del Messia, colui che è stato consacrato con l'unzione e che è stato mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, a portare la guarigione, a portare la liberazione ai prigionieri, a proclamare un anno di grazia del Signore. C'è il Messia. Ecco, Gesù aveva letto l'annuncio, la profezia del Messia e poi aveva concluso con le parole appunto che abbiamo sentito domenica scorsa, che abbiamo appena riascoltato adesso. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. E tutti si aspettavano qualcosa di importante da questo loro figlio, della loro patria, del loro paese. E Gesù fa un'affermazione di quelle che davvero fanno tremare i polsi. Oggi si è compiuta questa scrittura, cioè sono io il Messia, quell'unto consacrato del Signore che è stato mandato a portare la liberazione ai prigionieri, a dare l'annuncio dell'anno di grazia. Sono io, sono proprio io in carne e ossa. Questa affermazione appunto fa tremare i polsi. E abbiamo sentito la reazione questa sera dei suoi compaesani. In un primo tempo restano ammirati delle parole che Gesù ha detto, parole di grazia vengono definite, erano stupiti, meravigliati, delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. In un primo tempo, potremmo dire così, la reazione è stata: come parla bene, ma subito dopo si è insinuato un sospetto, un dubbio. Qualcuno ha cominciato a dire: ma non è costui il figlio di Giuseppe? Ecco, questo è il dubbio sulla messianicità di Gesù. Ma non è uno di noi? Ma io me lo ricordo. Me lo ricordo che andavamo a scuola insieme, me lo ricordo che giocavamo insieme e non era neanche il primo a giocare con gli altri. Me lo ricordo, ha fatto la stessa vita che abbiamo fatto noi. Me lo ricordo, come fa a dire una cosa del genere? Non è stato all'università come non ci siamo stati noi. Ci sto un po' elaborando, capito? Questa è stata la reazione di stupore e di dubbio, di sospetto su Gesù. Gesù era talmente uno di loro che facevano fatica a pensare che potesse essere davvero il Messia. Perché il Messia loro l'avevano ben assimilato, il Messia doveva venire da Dio e ciò che viene da Dio non può essere così simile agli uomini. In realtà il mistero dei Vangeli, il mistero dell'incarnazione che è al cuore della nostra fede, ci dice proprio questo, che il Messia è proprio uno di noi. Non è figlio di un re, è figlio di un falegname, non è figlio di una principessa, è figlio di una ragazza di quel paesino lì, così sperduto alla periferia del mondo. E questo che crea problema ai compaesani di Gesù. A volte forse ci è capitato di immaginare di poter vivere al tempo di Gesù, forse ci siamo anche detti: ma se io avessi visto Gesù, l'avessi visto fare quello che ha fatto e dire quello che ha detto, sicuramente avrei una fede più forte. Ma questa pagina del Vangelo invece mette proprio in discussione alla radice questa affermazione. Chissà, se noi fossimo vissuti al tempo di Gesù, se noi ci fossimo accorti di Gesù, se l'avessimo davvero accolto come il Messia, perché in realtà appariva proprio uguale a un uomo, come tanti altri uomini. Parlava bene, ma non basta dire che parla bene per poter credere in lui. Credere in lui come Messia vuol dire fare un passo avanti. quel passo che appunto i compaesani non volevano fare, non erano disposti a fare. Per di più Gesù aggrava la sua situazione, se possiamo dire così. Per di più Gesù forza ancora di più il gioco. Perché cosa dice? Dice due proverbi. Il primo proverbio dice: voi probabilmente pensate a questo proverbio, medico cura te stesso. Allora, se devi fare del bene, comincia da quel più vicino a te. Quindi comincia da noi che siamo i tuoi parenti. La logica è quella proprio del clan. Al tempo di Gesù era molto forte questa logica del clan. Tu sei non uno staccato dagli altri, ma tu sei profondamente legato alla tua famiglia e sei in dovere nei confronti della tua famiglia. E se hai delle fortune, te devi condividere, devi diventare un benefattore della tua famiglia. Adesso la dico un po' grossa, ma questa logica, questa è un po' la logica mafiosa. La mafia è appunto una struttura che fa entrare in una famiglia. Uno deve rispettare la sua famiglia, se ha del bene, deve fare del bene, prima di tutto i suoi. Il clan familiare aveva qualcosa di questo genere. In fondo, se Gesù era davvero quello che sembrava essere, era davvero un messia, era uno che faceva miracoli, avete sentito il brano di Vangelo, cita i miracoli che lui aveva già fatto a Cafarnaum, non lì, e lì non li aveva ancora fatti. Li ha fatti a Cafarnaum, in un altro paese, che non era il suo. E loro gli dicono, almeno gli stessi che hai fatto a Cafarnaum. E Gesù dice, e voi aspettereste questo? Aspettereste il Dio dei miracoli? Così i compaesani di Gesù, che si aspettavano il Dio dei miracoli, anzi, lo pretendevano, perché dicevano, sì, siamo quelli della tua famiglia, tu devi essere dalla nostra parte, si sono accorti del miracolo della presenza di Dio nella loro vita. Volevano il Dio dei miracoli, non si sono accorti del miracolo della presenza di Dio. E questa è la pretesa appunto di un Dio che fa successo, che evidentemente cambia la vita e la migliora, ma dal punto di vista molto pratico. Certamente a Nazareth ci sono stati tanti malati, certamente tanti poveri, e allora in qualche maniera possiamo comprendere anche come potevano aspettarsi da Gesù la soluzione della guarigione dalla malattia e la soluzione dei problemi economici. Gesù non fa proprio niente. Gesù dice solo che quella parola di Isaia che parla del Messia si è realizzata, e va avanti e dice un altro proverbio. Se voi vi aspettate un medico, ma io sono un profeta, e il proverbio dice che nessun profeta viene accetto in patria. E poi fa due esempi che faranno saltare in aria le persone vicine a lui, che le riempiranno di rabbia e di sdegno. Dice, a proposito dei profeti, al tempo del profeta Elia c'è stata una carestia che è durata 3 anni e mezzo, ma Elia ha aiutato una sola vedova. E sapete che di dove era? Lo sapete di dove era quella vedova? Era di Sarepta di Sidone, cioè non era un'ebrea, non era una dei nostri, era una straniera. E al tempo del profeta Eliseo c'erano tanti di lebrosi anche nel popolo di Israele, ma l'unico che Eliseo ha guarito era un siro, cioè un siriano, uno straniero, una mano. Queste parole sono state ascoltate come una provocazione insopportabile. Ecco, questo è l'altro aspetto. Gesù è il Messia, è uno di noi, non viene a fare miracoli, non viene a realizzare le nostre attese, pretese, e per di più parla di una salvezza che è per tutti. Parla del forestiero, degli stranieri, di quelli che non fanno parte non solo della famiglia di Gesù, del clan familiare di Gesù, neanche della tribù di Gesù, ma neanche fanno parte del popolo di Israele, che è il popolo eletto. Gesù, con quelle parole, voleva parlare di una salvezza che da Israele si diffondeva a tutti. l'universalità dell'umanità, del mondo. Ma appunto questo loro non riescono ad accettare, e per questo motivo, abbiamo sentito, lo vogliono uccidere. Vogliono uccidere dunque da subito, siamo proprio alle prime battute della vita pubblica di Gesù. Gesù, qui la nostra tradizione dice che a più o meno a 30 anni aveva lasciato Nazaret e aveva cominciato a predicare. E qui, dopo i primi miracoli, dopo la prima predicazione, era tornato a Nazaret. Quindi proprio all'inizio di questa vita pubblica, già Gesù trova chi non lo può sopportare, chi lo vuole far fuori. Oggi, questa mattina, abbiamo celebrato la festa della presentazione di Gesù al Tempio. Quando Maria, 40 giorni dopo la nascita di Gesù, portò il bambino al Tempio, ci fu un sacerdote che si chiamava Simone che accolse il bambino e si rese conto che quel bambino era davvero il Messia e credette nella sua identità di Messia. E anche un'altra donna anziana che era presente, Anna, si mise a cantare la gloria del Signore, perché anche lei riconobbe nel bambino il Messia per grazia dello Spirito Santo. E Simeone, guardando Maria, disse a lei: a te una spada trafiggerà l'anima. Simeone, poiché aveva proprio compreso che Gesù era il Messia, aveva anche compreso che la vita di Gesù non poteva essere una vita tranquilla, ma sarebbe stata una vita che avrebbe patito il dramma del rifiuto, della non accettazione, della non accoglienza. Aveva cantato Simeone di Gesù, aveva detto che Gesù era la gloria del suo popolo Israele, ma aveva detto anche che era luce per tutte le genti. Già Simeone aveva dentro nel cuore la consapevolezza che la salvezza di Gesù non sarebbe stata solo per qualcuno, solo per il suo clan, o per la sua tribù, o per il suo popolo, ma per tutti gli uomini. Ma proprio per questo, Signore, disse a Maria: a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco, il Signore ci aiuti questa sera a entrare dentro il dramma di questa fatica ad accogliere l'amore universale di Dio, che ha preso carne in Gesù. Quella parola di salvezza che è diventata persona umana in Gesù. Accogliere Gesù significa rischiare quella carità, quell'amore di cui abbiamo sentito parlare nella seconda lettura, che è un amore per tutti, che non fa privilegi, solo che non privilegia solo qualcuno, ma che appunto si apre a tutti. È un amore che tutto crede, tutto spera, tutto sopporta nei confronti di tutti. È un amore che ha pazienza, che perdona, che appunto non è capito. Gesù, abbiamo sentito, passerà in mezzo a quelli che lo vogliono uccidere e si incamminerà, prenderà il suo cammino, quel cammino che lo porterà alla croce. Lo sappiamo, la vita di Gesù sarà così. Saranno gli ultimi 3 anni della sua vita, quelli raccontati dai Vangeli, saranno sempre questo gioco drammatico tra una parola di speranza, una parola di salvezza, una salvezza non compresa, non accettata, fino all'estremo, fino alla fine, la croce. Gesù non se ne andrà per scappare, non se ne andrà per organizzare la vendetta contro i suoi, se ne andrà per diffondere questo tipo di amore. Il Signore ci aiuti davvero a entrare in questo tipo.